Benvenuti a Birdland, è Claudio Sessa che vi saluta e oggi vuole parlarvi di un disco molto importante e a mio parere da rivalutare. All'epoca in cui uscì venne piuttosto bistrattato, tutto il periodo storico legato a questo disco e al suo protagonista è ancora oggetto di grandi discussioni, quindi vale la pena di tornarci sopra. Il protagonista di cui sto parlando è Miles Davis, il periodo storico è quello della prima metà degli anni 70. Il disco che vorrei farvi ascoltare con qualche attenzione, con qualche approfondimento, è un album che si chiamava Get Up With It, album doppio pubblicato alla fine del 1974, che faceva seguito a un altro disco uscito in realtà un paio d'anni prima, alla fine del 72, che era stato molto discusso, aveva creato molto scandalo, che si chiamava On the Corner. È una specie di altra faccia di On the Corner, questo Get Up With It, e io l'ho scelto per parlare di un disco di quel periodo perché è molto difficile enucleare da On the Corner dei momenti salienti. Benché Get Up With It sia un disco doppio, a mio parere è un po' più facile studiarlo, analizzarlo, ascoltarlo, diciamo uscendo dalle polemiche che sono ormai vecchie e stantie. Get Up With It contiene materiale appartenente a un periodo piuttosto ampio, 2 anni e mezzo. Anzi, ancora di più se si considera la presenza di un vero relitto sonoro che si chiama Honky Tonk e che risale al 1970, ma quello era stato proprio come una specie di recupero di un inedito infilato dentro in fase di produzione del disco, ma piuttosto spurio. Mentre il resto dell'album descrive una fase molto omogenea della vita musicale di Miles Davis e appunto la fase sicuramente più discussa, in cui molto spesso, se non il pubblico, la critica rimaneva esterrefatta da quello che si ascoltava dal gruppo di Miles Davis. Una differenza grossa fra On the Corner e Get Up With It è che mentre On the Corner era un disco realizzato in studio con musicisti chiamati per l'occasione per contornare Miles Davis e le sue nuove idee, Get Up With It sostanzialmente è eseguito dal gruppo fisso che all'epoca aveva Davis. Partiamo subito da quello che tutti all'aprirsi stesso della pubblicazione del disco considerarono il punto focale del doppio album, il brano forse più apprezzabile. Un lunghissimo brano, dura più di mezz'ora, copriva una facciata di long playing all'epoca, intitolato He Loved Him Madly, e dedicato da Miles Davis a Duke Ellington, che era appena morto. Vi faccio sentire il punto nel quale emerge la tromba elettrificata di Miles Davis sul tappeto sonoro molto tetro, molto appunto da epicedio funebre, del disco stesso, del brano stesso. Quindi sentiamo circa 5 minuti di questo lunghissimo brano. Thank you. La tromba elettrificata di Miles Davis è stata sostituita dal flauto di Dave Liebman. Il gruppo di questo brano, che è stato registrato esattamente il 19 giugno del 74, proprio poco dopo la morte di Duke Ellington, vede la presenza di ben tre chitarristi, un basso elettrico, batteria, percussioni, e va detto che molto spesso Davis, invece di suonare la tromba, suona l'organo. Lo si è sentito anche all'inizio del frammento che abbiamo scelto, lo sentiremo anche altrove, un organo suonato naturalmente in maniera molto coloristica, non virtuosistica, ma è esattamente quello che Davis vuole fare, creare dei colori molto precisi, molto forti, molto artefatti, artificiali, con queste sonorità elettroniche che riempiono, saturano la sostanza sonora di questi brani. Era una scelta radicale che Davis ha perseguito fino alle estreme conseguenze, fino a quando poi, l'anno dopo l'incisione di questo disco, si ritirò per molto tempo dalle scene. Come dicevo, il disco è inciso in un ampio arco di tempo, quindi alcuni musicisti cambiano, anzi nei primi brani, che sono dell'inizio del 72, si incontrano anche un'altra tastiera, un piano elettrico suonato da un musicista che si dedica appunto alle tastiere, non un trombettista prestato alle tastiere come nel caso di Davis. Però sostanzialmente, a parte la sostituzione di qualche sassofono nel corso dei vari brani, si passa da Carlo Garnett a Dave Liebman, appunto a Sonny Fortune, in sostanza l'organico rimane quello, e quindi dà una forte coerenza all'album. I brani più recenti, gli ultimi che completano il disco, sono incisi solo poche settimane prima della pubblicazione dell'album, il 7 ottobre del 74, fra i quali c'è anche un brano tutto diverso da He Loved Him Madly. Dalla pesantezza dell'omaggio a Ellington si passa a una leggerezza quasi balneare di un brano intitolato Maisha, del quale ascoltiamo anche qui qualche istante. Ecco, a distanza di tanti anni bisogna ammirare la coerenza sonora di Miles Davis, che aveva una precisissima idea di quello che voleva fare fare al suo gruppo, glielo faceva fare appunto in tanti contesti espressivi diversi. Avete sentito la grossa differenza proprio di intenzione estetica fra He Loved Him Madly e Maisha, ma poi tutto viene superato da questa monotonia anche timbrica estremamente radicale, che disturbava profondamente soprattutto i vecchi appassionati di jazz, che di Miles Davis conoscevano certo un itinerario estetico dilatatissimo dagli anni 40 fino agli anni 70, in cui Davis aveva attraversato musiche straordinariamente diverse, ma in cui c'era sempre qualche cosa in comune, che era il suo lirismo, che era la sua cifra vocale della tromba, che qui sembravano un po' persi. Ripeto, a distanza di tanti anni forse possiamo riconoscere che anche qui c'è la cifra estetica di Davis, ma sicuramente in un ambito sconcertante. Vorrei farvi ascoltare ancora qualche minuto dell'altro lunghissimo brano presente in questo doppio album. Anche questo stava su una facciata di long playing, si chiamava Calypso Frelimo e è veramente un pezzo selvaggio, assolutamente libero. Si potrebbe pensare anche al free jazz, ma un free jazz declinato in chiave appunto elettronica. Certo, i conservatori potrebbero chiedersi se questo ha qualcosa a che vedere con il jazz. Si può anche rispondere che il jazz, per sua natura, ridisegna costantemente i suoi limiti, li porta sempre più in là, e Davis con brani come questo fece molto per spostare un po' più in là i confini del jazz. Forse questo si poteva fare negli anni 70, un po' meno nel 2000 e rotti come oggi. Ascoltiamo dunque l'inizio di Calypso Frelimo. Thank you. Ecco, in questo calipso dedicato a quello che era allora il fronte di liberazione angolano contro il colonialismo portoghese, abbiamo sentito che Davis sovrappone in sovraincisione la tromba e l'organo e forse anche altre tastiere elettroniche. Chiudiamo con un assaggio di uno dei brani più remoti di questo disco, realizzato nell'arco di 2 anni e mezzo, Billy Preston, intitolato naturalmente al celebre tastierista. Spesso in quest'epoca Davis intitolava i suoi brani a dei musicisti. Nell'album c'è anche un altro brano che si intitola Mtume, che era il nome proprio del percussionista del suo gruppo. E in questo brano potremmo riuscire ad ascoltare il sassofono di Carlos Garnett. Ho dimenticato di citare anche John Stubblefield, altro sassofonista che era presente in qualche estratto di Calypso Frelimo. Ecco, su quest'ultimo, Billy Preston, che è un altro brano molto lungo e di cui dunque sentiremo solo alcuni minuti. Per oggi Claudio Sessa vi ringrazia per l'ascolto, vi ricorda che abbiamo riascoltato e cercato di rivalutare l'album degli anni 70 di Miles Davis, Get Up With It. Thank you.